Abbiamo già meditato, fratelli, vari brani dall'Epistola ai Corinzi, ho varie cose in cuore che vorrei condividere con voi ancora da questa Epistola. Il capitolo 3. Di Prima Corinzi, il capitolo 3. E leggiamo dal versetto 8. Che parla dei servitori, gli operai, chi si dà da fare nel regno di Dio. Ora colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Noi siamo infatti collaboratori di Dio. Voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Amen. Il primo pensiero che voglio trarre da questi versetti è che quello che facciamo qui sulla terra avrà delle ripercussioni eterne. La qualità dell'eternità dipende dal percorso che facciamo qui sulla terra. Qui ci sono due discorsi, Gesù ne sviluppa uno parlando della salvezza. Non chi si affatica tanto sarà salvato e invece chi si affatica poco sarà perduto. La salvezza non dipende dall'operare, dal correre, dall'affaticarsi della persona. A chi lavora 12 ore, dice Gesù, e chi lavora un'ora soltanto, lo stipendio verrà dato e sarà uguale per tutti, perché o siamo salvati o siamo perduti. Non è importante dove nasciamo, in quale famiglia nasciamo, se siamo nati in famiglie di atei o di pagani o in una casa, come ho sentito ieri, c'era la nonna in casa. C'era la nonna morta, però la sua anima la tenevano in un vaso, questo in Africa, una lucertola. Lascia stare quella lucertola, che quella è l'anima della nonna. Qualcuno preso dallo Spirito di Dio ha fatto rompere quel vaso e la nonna è scappata nel deserto. Gloria a Dio, nascendo anche in una casa così si può conoscere la salvezza, come anche chi nasce in casa di credenti, chi nasce in casa di pastori, di preti o di papi, ma non è forse appropriato. Ma non importa dove nasciamo, ogni persona deve fare un'esperienza personale e la salvezza per chi la riceve è in misura piena, come qui sulla terra. O sei figlio mio o non lo sei, o sei nato o non sei nato, o sei vivo o sei morto, o sei sposato o non sei sposato. Ci sono questi assoluti anche nella nostra esperienza. E quello che determina tutto, poi per la salvezza, Paolo lo dice, di credere col cuore che Gesù è morto, risuscitato dalla morte, confessandolo anche con la bocca, apertamente, Signore, il mio Salvatore. Questo, come un matrimonio, è necessario perché sentimenti si concretizzano in un matrimonio. Senza quel sì, non sei sposato, puoi avere amore, puoi seguire il Signore, ma la parola stabilisce questo qua, che chi mi confessa davanti agli uomini, chi fa questa scelta di credere, confessandolo pubblicamente, sarà salvato. Ecco uno dei motivi perché abbiamo, secondo le scritture, anche il battesimo in acqua, dopo che uno ha creduto. Ma io volevo portarvi soprattutto il pensiero di questo brano da Corinzi, dicendo che come operiamo qui sulla terra influirà sulla qualità della nostra eternità. Spiegare i premi è difficile, ci ho provato tante volte e non ci sono mai riuscito, perché tutti avranno la pienezza, però ci saranno delle distinzioni. Paolo avrà una corona con diademi, con gioielli. Altri verranno fatti entrare in cielo, va bene, vieni anche tu, con la testa bassa, per un pelo verranno ammessi, però verranno ammessi, avranno una volta dentro la pienezza di quello che possono, in questo parlando dei premi, di quello che possono contenere. Forse mi piace più quell'illustrazione dei premi, parlando anche di marito e moglie. Se questo marito ama tanto la moglie, potrà capire quanto lei lo ama e godrà del suo amore. Se questo uomo non ama la donna, anche se lo ama tantissimo, dirà, oh, mi è indifferente, io sono indifferente per lei, non mi ama tanto. Cioè la qualità del rapporto dipende dall'individuo, così. Devo stare molto attento, ma più ameremo Dio, più saremo fedeli a Dio su questa terra, più godremo, più apprezzeremo l'amore di Dio, la grazia di Dio, la fedeltà di Dio quando saremo davanti a Lui. Più capiamo che siamo peccatori, più apprezzeremo il fatto che Gesù ci ha salvato, ci ha redenti. Io ho un debito di 10 euro e vengo da te, dice non ho i soldi. Va bene, ti perdono, cancelliamo tutto. Con un altro un debito di 100 euro. Anche lui mi dice, guarda, lascia stare, fa niente, cancelliamo tutto. Con un altro un debito di 10.000 euro. Ah, ma sarebbe troppo, non può cancellarmi. Lui ha un debito di 10.000 euro. Lo fa. Ah, e ovviamente sarò grato al primo, felice del secondo, ma questo qua 10... E un altro, l'ultimo mio debito era per coprire altri debiti, 100.000 euro, anche lui mi condona tutto. È ovvio che il rapporto, la gratitudine, il senso di attaccamento all'ultimo sarà maggiore. Più ci rendiamo conto di essere peccatori, più sapremo abbracciare, forse non altro che i piedi del Salvatore, dell'Agnello che è morto per noi. Quando staremo con Lui per tutta l'eternità, saremo noi in quella volta davvero a rigare i piedi di Gesù con le nostre lacrime, saremo noi ad asciugargli i piedi per l'eternità con i nostri capelli, come una santa antica ha fatto quando Gesù era qui sulla terra. Così anche nel lavoro, nell'impegno, il Signore ci ha affidato dei doni, dei talenti e dobbiamo, come collaboratori di Dio, mettere tutto quello che abbiamo al suo servizio. Che brutto si sentiamo dire alla fine, sì, sei bravo, hai fatto tante cose, ma come collaboratore vale ben poco. Succede in tutti i campi, potrebbe succedere anche nel campo spirituale, dove il Signore dirà, ma quante belle cose che hai fatto, ma guarda, hai fatto anche tu quello là, sì, ma io, mentre tu lavoravi lì, io ti volevo in quest'altro posto. Vogliamo, fratelli, essere collaboratori fedeli di Dio, lavorando nel campo, operando, in modo che ciò che facciamo, l'ho detto l'altra settimana, lo ripeto, abbia delle conseguenze eterne per noi, ma anche per le persone con cui lavoriamo, siano i bambini della scuola domenicale, siano i giovani, sia la popolazione di fuori che ha bisogno della nostra parola. Siamo fedeli come collaboratori di Dio. Infatti il versetto 1 del capitolo 4 dice: così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Noi siamo bravi a distribuire titoli, onorificenze. Se uno lavora tanto, viene definito cav. Cavallo? No, cosa vuol dire cav? Cavaliere. Diamo questi titoli. Il titolo che deve cercare il credente è servitore di Cristo. E come servitore deve essere trovato fedele nel fare ciò che Dio desidera, ciò che Gesù faceva e fa tuttora. Siamo fedeli. Portiamo pure questa identità e valutiamoci. Valutiamo la nostra vita anche in base a questo. Il capitolo 5 dice anche una cosa essenziale per chi vuole essere servitori del Signore. Perché viene bocciato in un colloquio di lavoro chi si presenta sporco, malmesso, malodorante, disordinato, indisciplinato, in ritardo, per dire. Il versetto 7 del capitolo 5 contiene una parola fondamentale: purificatevi. Noi veniamo dichiarati santi per grazia di Dio, il sangue ci lava e diventiamo puri senza macchia alcuna. Diventiamo, questo titolo non è riservato ad una sola persona, immacolati. Sorella, tu devi essere tu l'immacolato. Fratello, tu devi essere immacolato davanti a Dio. E lo siamo per opere efficaci del sangue di Gesù, ma abbiamo poi il compito di curare la nostra vita per presentarci puri davanti a Lui, giorno per giorno. La bella notizia è che Gesù lo fa in un momento, ci lava, ci purifica. L'altra notizia è che la santificazione richiede almeno, per certe persone, 70-80 anni, se vivono tanto a lungo, 100 per qualcuno se si vive a lungo. Tutta la vita del credente sarà dedicata, consacrata alla ricerca della vera santificazione, che, per non parlare in termini troppo spirituali, significa che abbiamo una vita che non soltanto non è un'offesa alla fede cristiana, ma è una gioia per il Padre. La vera santificazione porta Dio a sorridere di gioia perché ha pagato un prezzo altissimo per avere te, e quando vedi la tua vita devi esclamare: ne è valso la pena, ho dato mio figlio per acquistare questo figlio, questa figlia. Fratelli, vogliamo avere una vita che in ogni sua parte rispecchia la santità di Dio. Vi dico che ho questo davanti a me, ve lo presento, perché è una lotta mia. Io so che c'è ancora tantissimo lavoro da fare. Le cose esteriori, le cose grandi, ovviamente, si tolgono, le ho tolte. È il cuore che deve ancora modellarsi, la mente, i desideri, le ambizioni, ciò che è debole, ciò che si offende troppo facilmente, ciò che porta avanti rancore, motivi di ira. Adiratevi pure, dice la Scrittura, ma senza peccare. L'ira è ben definita dalle Scritture. E come è già stato detto oggi, non devi dominare su di noi. santifichiamoci, purifichiamoci, perché questa parola è riportata nel versetto 7, purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stato immolato. Noi, cercando la vita pura, non lo facciamo a modo con la frusta o altre cose simili, ma è una ricerca della persona di Gesù, vissuta in noi e per mezzo di noi, perché Cristo ha pagato, è stato immolato per noi. Fratelli, purifichiamoci, tanto più che oggi ci presentiamo davanti alla Santa Cena. Esaminiamo la nostra vita. Il capitolo 6, versetto 12, dice: ogni cosa mi è lecita. Posso fare tutto quello che voglio, perché sono sotto la grazia del Signore. Però il versetto continua, 6, versetto 12, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Io sono libero di andare dove voglio, fare quello che voglio, ma non tutto è utile. Usiamo la nostra libertà per cose che sono utili. Paolo, più avanti, andando avanti con la lettera, passando ad una nuova fase, coinvolgendo più la comunità, dice: ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. La prima volta lui dice: io posso ogni cosa, ma non tutto è utile per me, non tutto mi fa bene. Posso fumare, ma non è utile per me, perché mi rovina in mille campi della mia vita. Più avanti, non tutto edifica, cioè la vera consacrazione, la vera partecipazione alla vita della Chiesa, pensa anche a questo, non è edificante quel comportamento che posso ottenere se voglio, però non è utile per gli altri, non costruisce la Chiesa, non rafforza le basi della Chiesa. Per amore, come membri di questa comunità, vi esorto ad usare la libertà che avete per fare cose che sono utili per te, ma poi utili, edificanti per la comunità nel suo insieme. E questo copre molti, molti comportamenti, che i nostri comportamenti possono essere anche causa di scandalo, di offesa, di delusione negli altri. Come dice nel capitolo 7, 39, un metro con il quale misurare ciò che facciamo, parlando del matrimonio, ma è un principio che voglio applicare a tutta la nostra esperienza di fede, purché lo faccia nel Signore. Si può sposarsi, però nel Signore. Si può benissimo sposarsi, però la parola dice: pagano con pagano, credente con credente, non credente con non credente. Il miscuglio danneggia entrambi. Un buon pagano si sposa un cristiano e è rovinato come pagano. E si applica lo stesso principio al contrario. Nel matrimonio cristiano, scusate, prendo l'esempio della donna, marito e moglie, tutti e due nel Signore, la donna deve riconoscere il marito come suo capo, ma questo non sarà assolutamente in conflitto con la sua fede in Dio. Non ci saranno compromessi quando la donna si sottomette al marito timorato di Dio che onora il Signore. Per questo il Signore dice, che lo dico a tutti, i giovani soprattutto ovviamente, sposatevi nel Signore. È l'unico modo per non creare conflitto, per non creare tensioni nelle espressioni della vostra fede e conflitto anche nelle espressioni del vostro amore per il Signore. Oggi voglio proporvi quella cosa gloriosa dove ascoltare Dio e ascoltare il marito è la stessa cosa, perché c'è unione, ci sono gli stessi obiettivi, si dà la stessa impostazione alla famiglia cristiana. E così anche per tutto quello che facciamo. Siamo liberi, ma facciamo le cose nel Signore. Tutto quello che facciamo, facciamolo nel nome di Gesù. Preparandoci per la Santa Cena, io vorrei tenervi qua fino alle 3 oggi, fino alle 4. Abbiamo avuto anche ieri una conversazione molto bella. Noi ci prepariamo alla cena. La cena è un mangiare assieme a Gesù. C'è chi in modo offensivo al Vangelo dice: noi mangiamo Gesù. Questa è un'offesa al Vangelo, al Vangelo della grazia. Che io posso prendere da un altro uomo, Gesù, me lo metto nel corpo e poi sono, non so cosa succede. Poi noi mangiamo in memoria di Gesù, mangiamo con Lui, mangiamo in comunione con Lui. Ieri una piccola riflessione, ecco come ho bisogno io anche di essere edificato dalla Chiesa. Gesù, vengono ad arrestarlo. Lo denunciano con un bacio e poi questo fratello fa un bacio lungo anche perché tutti dovevano vedere questo bacio lungo, hanno tradito Gesù. Poi è nato un piccolo problema, Pietro il solito tira fuori la spada. Nel momento in cui è stato tradito Gesù, una delle persone che è venuto contro di lui è stato ferito da Pietro. Gesù aveva la statura spirituale, la statura morale per andare da quella persona nemica, lo dico, metto fra virgolette, quella persona si dichiarava nemica di Gesù. Gesù in questo senso non aveva nemici, amava. Ha avuto la presenza per andare da quel suo nemico a raccogliere in qualche modo l'orecchio che era stato reciso, caduto per terra, non so, non è scritto. Ha pregato per quella persona e c'è stata una guarigione totale del nemico. Poi hanno continuato con il processo, con le denunce. Questo è il Gesù con cui ci sediamo. Noi diamo uno schiaffo a Gesù e lui va avanti sulla croce a morire per noi. Noi gridiamo che muoia. E Gesù dice: io mi presento davanti alla croce per morire. Vediamo se è Dio. Padre, perdona loro. Questa è la comunione che abbiamo con Gesù. Questa è la comunione, fratelli, che dobbiamo avere, se no diventa un rito ciò che stiamo per fare. Perché nella notte in cui fu tradito, Gesù prese il pane, prese il calice. Lui sapeva benissimo che quel pane che stava per rompere rappresentava il suo corpo che stava per essere rotto, ma l'ha fatto annunciandolo in anticipo. Non è stato preso per la forza dei romani, non è stato preso per l'astuzia degli ebrei, non è stato preso perché era debole, è stato preso perché si è consegnato alle autorità per essere immolato, la nostra Pasqua. E noi abbiamo comunione con quel Gesù stamattina. Fratelli, vogliamo preparare. L'abbiamo già fatto, spero, perché la Santa Cena è una cosa che va preparata non durante il culto, ma nei giorni precedenti al culto della Santa Cena. Vogliamo ancora stare davanti al Signore per presentarci degni. Ci sono delle divisioni, in questo stesso capitolo ci sono delle divisioni fra di voi. Da dove vengono le guerre? Da dove vengono le divisioni? Da Gesù? Se vengono da Gesù, mangiamo e beviamo con Lui. Se vengono dal diavolo, rivediamoci del nostro peccato. E presentiamoci puri, lavati davanti a Lui, anche per la cena in questo momento.